tutti e tutte e benvenuti a questo appuntamento ormai tradizionale anche come location qui nella chiesa di San Francesco del Prati per l'inizio dell'anno pastorale. Se la parola guida ogni azione di chiesa, quindi essere così, la parola di oggi potrebbe scoraggiarci o comunque potrebbe darci un input che ci impegnerebbe particolarmente. Oggi è la parola del Coelet, vanità di vanità, tutti noi conosciamo questa espressione che vuol dire vento su vento, vento dietro vento. Allora la provocazione, pensando alla parola di oggi, pensando al nostro appuntamento, è perché non sia sorvento, e non lo è e non lo sarà, però vogliamo impegnarci. Infatti sono chiamati gli operatori pastorali questo incontro prima dell'Eucaristia in cattedrale nella sua dedicazione. Però c'è, oltre alla parola di oggi, anche una parola per l'oggi, e non può che essere questa la parola che dà il titolo alla lettera pastorale dell'Escolo. Questo incontro appunto si regge innanzitutto, prima di alcune comunicazioni, sulla presentazione dell'autore. È una personalità collettiva questa, innanzitutto comunque è il nostro vescovo. Signore, da chi andremo? Siamo Cafarnaum, siamo San Francesco del Prati. Siamo Cafarnaum dopo il lungo discorso di Gesù, e questa è la relazione di Pietro provocata da Gesù stesso. È la parola per oggi, e la preghiamo nel suo contesto di preghiera, dopo appunto l'attualizziamo attraverso la proposta della lettura per bocca del nostro vescovo. Non facciamo prove, perché sono i canti ormai anche questi abituali e li conosciamo tutti, li troviamo nella carpetta che contiene la versione cartacea della lettera pastorale e anche questo foglietto che è il foglietto della preghiera iniziale. Ci alziamo.
Innanzitutto vi dico grazie. Grazie di essere qui. E sono convinto che questa non è una routine che si rinnova. Ogni anno trovarsi qui, in San Francesco, qui in Duomo. Ma questa è una grazia che non dobbiamo dare per scontato. Una grazia che noi siamo qui, anche con il sacrificio di una scelta, un pomeriggio come altri offerti al Signore. Ed essere consapevoli di questa missione è da un lato una chiamata, una responsabilità e un dono. Io credo che la parola più bella che si possa dire oggi, oltre logicamente la parola di Dio, ma c'è un'altra parola sempre che viene da Lui, è che siete voi. Voi siete oggi la parola più bella. Una comunione di persone che si ritrova qui con sensibilità anche diverse, con un percorso di fede proprio, voi siete la parola più bella. E io di questo ringrazio il Signore, e insieme possiamo dire grazie al Signore. È finita un'estate calda. Io in quest'estate ho pensato molto, e quando ho potuto mi sono mosso, a quello che tanti laici, laiche, persone consacrate, presbiteri, stavano facendo per annunciare il Vangelo nei campi estivi, nei blest. Ho pregato tanto perché tutto andasse bene. E ringraziamo il Signore per le cose belle che sono avvenute accanto a quelle che conosciamo noi soli. E mi piace adesso pensare ad raccoglierci qui, a vedere quello che è successo, a vedere anche dove possiamo, come Chiesa, farci presente nella pastorale dei giovani, da dove questa fa fatica e non si realizza, ad esempio, anche nelle esperienze estive. All'inizio di questo mese abbiamo fatto in alcuni un pellegrinaggio da Fontanellato alla Cisa, a piedi, facendo passando in mezzo alle nostre parrocchie, al territorio della nostra diocesi, perché mentre pregavamo Maria, per così dire, lei la guardasse e ci tenesse per mano, come fa una madre e come fa lei. Non ci nascondiamo che questa è stata l'estate più calda e questo è un segnale di una terra offesa, di una terra che chiede di fare pace anche con lei. Un'estate segnata da punti neri, quali suicidi nelle carceri. Uno proprio la sera dell'assunto di Ferragosto nel nostro carcere, la morte dei bambini da Gaza a Vignale. E queste lasciano domande forti anche nella nostra Chiesa, la nostra Chiesa che è chiamata ad esserci, a portare speranza, a lasciare che scorra, quasi fosse un canale ben pulito, l'acqua della grazia di Dio. E sempre amando, stando vicini a tutti, mi piace dire passando con il Signore accanto a tutti. Lo riconosciamo con verità. Lo diceva San Guido Maria Conforti alla povera e diletta Chiesa. Se lo diceva lui 100 anni fa, possiamo dire che siamo poveri di tante cose. E ogni tanto dico, avessi, e mi fermo qui, ma non so, 10 preti di più sotto i 30 anni, ad esempio, ma senza escludere laici e persone. Siamo poveri e umili, ma non assegnati, perché il Signore ci prende per mano, ci manda ancora, ci dice che ci vuole bene e ha fiducia di noi. Credo, e ne sono certo, che la nostra fede, la fede che il Signore ci ha donato, ci innesti nella carità di Dio. Lui è amore, una carità che cerchiamo di vivere e che rende credibile e missionaria la nostra parola. Fede e carità che sono fin da ora accompagnate e si elevano con la speranza. La speranza della vita eterna è una speranza che nasce già qui, è già in opera. Muove la nostra storia personale, muove la storia della Chiesa, muove la storia del mondo. Tutto questo percorso di fede, speranza e carità è squisitamente cristiano, dono di Dio. Ma proprio per questo, per le sue radici antropologiche in Dio e il suo compimento in Cristo, questo che è messaggio cristiano, annuncio, evangelo, è pregno e pieno di principi, di valori, di azioni squisitamente umane, condivisibili con tutti, che costituiscono anche il contributo che noi dobbiamo offrire ad ogni persona. Allora, con molta umiltà, Noi siamo chiamati anche ad offrire gratuitamente quanto il Signore ci ha dato e, per così dire, a tradurlo in quei modi, in quelle forme che tanti lo attendono e che tutti lo possono capire. Vicinanza, amicizia, amore, giustizia, pace, educazione. E questo insieme, con. Allora ci viene da chiedere, con umiltà, senza nessun segno di onnipotenza, ma nella verità, anche a fronte delle cose negative che abbiamo patito, qual è stato il nostro contributo? Come poteva essere la nostra presenza, il nostro mandato, la nostra vicinanza? E qui io invito a prendere in mano la lettera pastorale. Lettera pastorale che è nata nonostante tutto, nel senso che, pur avendo davanti un quadro di riferimento certo, qual è l'anno santo, spes non confundit la bolla del Papa per la sua ambizione, e anche quel mirabile testo sulla speranza di Benedetto XVI, spes salvi, nonostante questo, ha dovuto, diciamo così, germinare in mezzo a tante cose. E io dico grazie, non dico i nomi, ma a chi mi ha dato una mano essenziale per comporla, ha dato dei contributi importanti che io casomai ho modificato, ho riassunto, ho preso, ma sono stati essenziali. Da chi ha fatto, mi ha accompagnato, e nello stesso tempo da chi l'ultimo, all'ultimo, come succede sempre, e all'ultimo io cerco di chiedere ad una persona che non ha mai letto niente di questo, di leggerla al buio quasi, per dire se si capisce qualcosa o se il discorso finisce. Grazie veramente a tutti. E credo che, come deve essere una lettera pastorale, non è del vescovo soltanto, ma raccolga tanto di tanti. Questa lettera allora si compone, come deve essere, di un'introduzione dove le tinte un po' fosche si rianimano in quell'espressione che, se volete, non è consueta al vescovo, quando si dice che il Signore ha reso la morte vita. Questa è la nostra speranza. Rende quindi l'utopia eutopia, bella, che vuol dire un luogo reale dove si può realizzare. E poi, ecco il centro. Io ringrazio ancora chi mi ha accompagnato per mano nella ricerca biblica. Davanti a questo, Cristo nostra speranza. Non sto a dire oltre, basta leggere i titoli per capire, sperare contro ogni speranza, la speranza che viene dalla croce, l'alba della Pasqua, lo sperare oggi, e così anche di fronte al mare, e la speranza che ci è data in Dio. Inviterei a leggere con calma questo capitolo, e a me piacerebbe tanto che fosse come un incipit questo, perché nelle nostre parrocchie, nei nostri gruppi, nei nostri luoghi dove si fa catechesi, si prendesse spunto da questo e da quanto anche tanti, alcuni fratelli e sorelle potranno offrirci per interrogare la parola di Dio, per ascoltarla, per chiedere un cammino di speranza, attingendo direttamente al Signore, a Cristo nostra speranza, così come Paolo lo prega, lo definisce all'inizio della prima lettera a Timoteo. E qui dico qualcosa anche di quello che troverete successivamente, Dobbiamo pensare a questo anno appoggiato abbastanza, anzi molto, sull'anno santo, dove possiamo e vogliamo pensare che ogni nuova parrocchia, o se volete ogni vicariato, se volete anche ogni nuova parrocchia, proponga quelli che possiamo chiamare esercizi spirituali, incontri, cioè occasione di meditazione sulla parola di Dio che illumina la nostra fede. Sarà uno dei punti dell'anno santo. Così il secondo capitolo, siamo nella pagina 9, è portare speranza. Qui c'è un'operazione, se volete, ardita, appena portata, che è quella di comporre insieme il tema della speranza con la nostra Chiesa, avendo come schema la Lumen Gentium, che se non sbaglio siamo nel 64, proprio quest'anno è un anniversario tondo, veniva ad essere pubblicata. Allora, sperare insieme, la speranza non è semplicemente del singolo, è una speranza che coinvolge una comunità, la Chiesa, e si traduce nella concretezza della nostra Chiesa di Parma. Sperare con tutti. La speranza cristiana non è esclusiva, ma è inclusiva, perché viene offerta a tutti. E qui è molto importante, e l'invito è anche andare a vedere direttamente quello che Papa Benedetto scrisse in Spe Sancta, dove si parla della vita eterna e come queste due parole oggi rischiano di essere, oltre che desuete, noi purtroppo abbiamo abbandonato l'escatologia, cioè il riferimento alle ultime cose, come se fosse un palloncino che sale in cielo e che sarà sempre più lontano, mentre in realtà la vita eterna, in quel posto che il Signore ci ha preparato, dove ci renderemo trovandoci insieme, è già nell'oggi ed è la molla della nostra storia. Non è alienazione, ma è impegno e sostegno. E lì il Papa, Papa Benedetto, dice cose molto belle per aiutare anche a entrare in dialogo nell'oggi con queste due parole che sembrerebbero lontane ed eteree per molti. Invece la vita eterna è il pagamento della comunione con Dio, l'essere con Lui, in quelle forme misteriose che Lui ha riservato per noi. E poi l'ultimo fatto, l'ultimo punto, è costruire speranza con i piedi per terra. Qui c'è un'operazione, se volete, molto semplice, che abbiamo pensato di renderla quasi delle sede di impegno e di lavoro. Perché il Papa, nella lettera in cui apre l'anno santo, dopo aver parlato della speranza, fa come una tappa e scrive una geografia della speranza attraverso l'individuazione di alcuni segni di speranza che vanno collocati laddove questa speranza pare venire meno. In alcune situazioni pare morire, può essere morto. E allora trovate la pagina 15 in avanti una cosa molto semplice, che è l'enunciazione in questo delicato verde scuro, ormai adesso di Stellantis, perché va molto sulle macchine. Ecco, c'è l'enunciazione del Papa, dopodiché ci sono alcune parole nelle quali mi sono autocitato. A dire la verità, sono parole che fanno parte del nostro percorso di Chiesa, da me raccolte o raccolte da altri. E alla fine lascio lasciamo due domande che sono, come c'è scritto all'inizio, un incipito. Il desiderio, questo è il fine, a fronte di questa geografia che il Papa ci chiede di coinvolgere noi stessi, la mia persona, la mia famiglia, il mio gruppo, la mia associazione, la mia nuova parrocchia, in un segno di speranza concreto, qui ed ora, perché il Giubileo, che è l'inno alla stragrande abbondanza della misericordia di Dio, che arriva a perdonare i peccati, a renderci nuovi, significa pace con la terra, liberazione dei prigionieri, un ordine nuovo di giustizia su Dio, in Cristo. Ecco allora che questa geografia è una geografia che possiamo fare bene insieme e poi impegnarci tranquillamente in questo tempo. L'ultimo punto è dedicato a Maria, madre di speranza, madre di speranza. E qui Maria con lei ci invita alla preghiera, quella preghiera che è essenziale a tutto. Ne abbiamo parlato qui, anche se era sottofondo di ogni cosa. Il Papa Benedetto parla della preghiera come il luogo per invocare e creare speranza, ma la preghiera è essenziale. E dice: preghiamo perché le sue promesse sulla pagina della natura si realizzano in noi, per invocare aiuto, perdono, grazia, per calare davanti a Lui, al Signore, come fecero gli amici con il Paradiso, che ci sta a cuore e anche per chi ci affligge o noi affliggiamo. E anche uno, dice Papa Francesco nella sua catechesi, urlo, pianto, come fu per la giovane Maria adesione entusiasta al futuro di Dio che intercetta il nostro. Avvenga di me secondo la tua parola. Ecco, quindi con Maria recuperiamo questo senso, questa realtà della preghiera, che non è una cosa tra le altre, non è un libro tra gli altri. L'immagine non è bella, ma è la libreria che ritiene su tutti, non so, fate voi l'immagine, e la capacità di leggere forse meglio, ecco, la maestra mi dice. Ecco, bene, con questo arriviamo all'ultima pagina, che è la pagina 23. Questa, come dicevo stamattina, perché abbiamo avuto anche la visita di un cardinale stamattina, quindi giochiamo di destra e di sinistra, e ho detto, Eminenza, le do la mia lettera pastorale, che si segnala per una cosa bella e breve. E anche lui che fa testi legislativi ha annuito che è. Bene, alla fine, con molta, così, proprio con molta, direi, semplicità, tale che è venuta in confidenza. Ho messo qui alcune cose che non sono desunte da libri o da sleducchiate avanti e indietro, ma che sono mie. Non sto a dirvele, leggetele se volete, ma sono veramente mie dette e date per ognuno di voi. Ho ancora 2-3 minuti, con questi finisco al volissimo, perché 10, 20, ma finisco, ed è solo queste. Allora, grazie ancora per chi è riuscito in questo viaggio, che a un certo punto ero un po' disperato. E non vi dico che leggere la lettera pastorale è uno di quegli atti di penitenza che dà l'indulgenza, ecco. Però insomma, la fetta di prosciutto un venerdì del tempo ordinario, in ragione della lettura della lettera pastorale, ci sta, anche di salata. Forse salame si addice di più alla lettera pastorale e a chi l'ha scritto. Ecco, cioè, quest'anno chiudo adesso diventando serioso, quest'anno abbiamo alcuni obiettivi. Il primo, la definizione ultima del nuovo assetto della diocesi. Dire le nuove parrocchie saranno queste e queste. Poi è chiaro che vale il Vangelo, ma e anche gli organismi che ci devono essere, perché è irreale che in una nuova parrocchia si chiedano contributi anche economici, se non c'è stato un consiglio affari economici che li ha vagliati e approvati. Ho fatto un esempio filosofico che si capisce molto bene. Poi la continuazione della formazione dei ministeri, dei diaconi in tutte le nuove parrocchie. Amici, in ogni nuova parrocchia dobbiamo trovare persone disponibili, chiamate per questi ministeri. Il consolidarsi del polo adolescenti, giovani, famiglie, per avere quella continuità che è necessaria, una proposta. Io quando celebro la Cresima e vedo l'impegno di tanti catechisti, sono veramente commosso, credetemi. Mi viene una stretta al cuore quando alla fine si dà il regalino, il segno. Mi sembra quasi la premiazione alle Olimpiadi, al podio. Uno dice, ma già ha vinto la medaglia, adesso cosa corre ancora? Ecco, abbiamo bisogno di questo. E se volete un sogno, ma è anche già realtà, è avere questo percorso catechisti degli adolescenti e dei giovani. Ci sono anche in mezzo qui, vi conosco e vi ringrazio, ma vorrei che il prossimo anno ce ne fossero ancora di più e tanti. E poi, vi ho già detto, ecco, quindi sarà estremamente importante, amici, e sarà la mia restituzione della visita pastorale con un ritardo che non è neanche delle poste italiane, che tutto dire, ma in mezzo c'è stato il corpo, dove mi appoggerò a Cristiani si diventa, che è il testo per l'iniziazione cristiana, e ad altri documenti importanti della Santa Sede nostra. Ecco, è l'anno dell'anno, questo è l'anno dell'anno santo, non sto a dire altro, perché tra poco Don Rocco, chi per lui o con lui, ci dirà qualche cosa. Ricordo soltanto due cose: il 15-16 febbraio ci sarà il pellegrinaggio diocesano a Roma, se non mi copissi di ridicolo a dire in inglese, I have a dream, io ho un sogno, di un pulpa dove c'è un rappresentante di ogni nuova parrocchia e di ogni famiglia religiosa e di ogni associazione e movimenti. Ecco, ho un sogno. E poi l'altro sarà che per i santi ci sarà un testo sopra l'anno santo che ci spiegherà ogni cosa. Grazie.
È stato costituito il comitato diocesano per l'anno santo che ha due coordinatori che sono qui e che adesso invito a prendere il posto alla scrivania, che sono Don Rocco, già chiamato, Di Bello e il diacono Massimo Rompò.
Buonasera a tutti. L'ultima cosa che diceva il Vescovo era che per l'inizio di novembre dovrete, da parte nostra, da parte del Comitato, arrivare un testo in cui ci saranno spiegate meglio e più in dettaglio, per bene, speriamo naturalmente, le cose che si proporranno, che il Comitato come voce della diocesi porterebbe per la celebrazione, le celebrazioni, per meglio dire, dell'anno giubilare, dell'anno santo. Noi ci siamo costituiti tutto sommato da poco tempo, stiamo cercando di accelerare il più possibile per renderlo consiglio a tutti, intanto in questi primi incontri che abbiamo fatto è venuta fuori una bozza che brevemente vi voglio illustrare, sperando di essere chiaro su quello che troverete poi nel Vademecum, che sarà un po' la guida, vuole essere la guida per tutto il tempo dell'anno santo, riguardo, rivolgendoci cioè meglio ai vicariati prima di tutto, alle comunità dei vari vicariati della diocesi, tutti e 12 cittadini e forarei, ed anche, non escluso chiaramente, le nuove parrocchie di tutta la diocesi. È chiaro che qui sulle nuove parrocchie dipende poi molto, come ben sapete, dalla grandezza di esse, dall'ubicazione, dalla partecipazione che hanno, eccetera. Quindi l'idea prima, ma senza escludere l'altra, era rivolgersi ai vicariati. Tanto questo Vademecum avrà certe cose sicure che posso dire fin da adesso, tanto cerchiamo di spiegare un po' meglio, più in dettaglio, il significato spirituale dell'anno santo, con riferimento naturalmente al titolo che ha dato il Papa a quest'anno santo, che è il riferimento alla speranza, e la lettera pastorale del Vescovo ci è di guida in questo, ma la bolla di iniezione è proprio sulla speranza del Pontefice, quindi sarà l'anno santo, possiamo dirlo ufficialmente, seguendo questa indicazione, della speranza, e quindi coltivare in particolar modo non solo la virtù teologale della speranza, ma anche la prassi con cui la vita cristiana vive e vive immersa e vive di speranza, si nutre di speranza, potremmo dire. Ci saranno, vediamo il presto possibile, ma ve lo daremo nel Vademecum, alcune schede bibliche prese dalla Sacra Scrittura, naturalmente, le quali potranno essere utili per la catechesi degli adulti, vicariato, nuove parrocchie, naturalmente, e che terranno conto anche della catechesi in preparazione ai sacramenti. Naturalmente tutto questo che dico sono proposte, magari non l'ho detto prima, lo chiarisco adesso, sono proposte. Poi è chiaro che si aspetta anche da parte dei vicariati, delle nuove parrocchie, ci aspettiamo che ci chiedano qualcosa o che ci comunichino, nel caso ce lo chiedano cercheremo come comitato, tutti quelli che siamo dentro, parte me e il diacono, ci sono altri esperti di Sacra Scrittura, di liturgia, dei vari settori, migrantes, il mondo carcerario, la Caritas, naturalmente, qui potremo, se ne siamo capaci, dare un aiuto, se ci viene richiesto, una speranza. Intanto qualcosa lo proponiamo, poi è chiaro, aspettiamo anche da voi qualche indicazione. Questo riguarda anche ai pellegrinaggi, se si vorranno fare, oltre primariamente quello diocesano, di cui ha parlato prima il Vescovo, ma anche successivamente, se associazioni particolari o vicariati, mettiamo nuove parrocchie o altri organismi che si mettono insieme e ci vorranno dire: ma penseremo di andare a Roma a fare l'anno santo? Allora l'ufficio pellegrinaggi diocesano è disponibile naturalmente a dare un aiuto, perché ce ne sarà bisogno, anche visto i numeri che si prevedono per la presenza dei pellegrini, dei pellegrinaggi verso Roma. L'anno santo, questo qui, nel 2025, è tutto centralizzato su Roma, ma non per il privilegio romano, ma perché le porte sante si apriranno lì, San Pietro prima di tutto, poi le altre tre basiliche papali romane, e quindi è naturale che viene tutto un po' centralizzato, no? Magari abbiamo nella memoria quello l'ultimo scorso del 16, il Papa aveva aperto a tutti e quindi c'è la possibilità nelle diocesi di avere riferimenti. Comunque questi riferimenti in diocesi, dopo ne parleremo brevemente, ci sono, ci saranno, previsti naturalmente dal Vescovo. Dunque, un'altra delle cose che sono in programma, che stiamo discutendo con i responsabili della formazione del clero, dei presbiteri, dei diaconi, è quello se si può, perché nel calendario dell'anno santo sono previste tutte le categorie, tutte e quindi nelle categorie di associazioni, i movimenti caratteristici che si occupano della carità, che dei migranti, che di questo, che di quello, che della cultura, che dell'arte, sono tutte le date stabilite dal calendario generale del giubileo. In queste date o in altre date, se qualcuno si orienta e ce lo fa sapere per la comunicazione e anche se ha bisogno di aiuto. Quello che si può fare in diocesi, allora, quello che prevediamo per la diocesi, intanto il vescovo aveva stabilito già nel suo documento le chiese giubilari della diocesi, sono in città naturalmente, il Duomo verso il quale ci si orienta tutti, poi il santuario naturalmente della Steccata, questa chiesa quindi San Francesco del Prato, la chiesa dell'Annunciata, la cappella dei Cappuccini per l'ospedale, per l'assistenza spirituale dei malati in ospedale, la cappella dedicata a Padre Pio, e il santuario dei Salesiani di San Guido Maria Conforti. Queste come chiese giubilari, cosa significa in concreto? Chiese dove si può ricevere l'indulgenza plenaria. L'indulgenza plenaria per l'anno santo è una delle cose centrali e naturalmente in tutte le diocesi si è chiesto che ci siano luoghi dove si può ricevere il perdono dell'indulgenza plenaria, secondo le norme della penitenziaria apostolica. Quelle sono norme generali per tutta l'universa Chiesa, ma poi si concretizzano in questi vari comuni. Mentre nei vari vicariati il Vescovo prevedeva alcuni luoghi, alcune chiese particolari in ogni vicariato, dove anche in chiesa giubilare, e cioè poter ricevere l'indulgenza plenaria o fare comunque da punto di riferimento per quel vicariato, la zona, appunto, di riferimento per le eventuali celebrazioni che vorranno fare, che saranno proposte, ma che loro stessi forse vorranno organizzare e vorranno fare. E a seconda dei vicariati, per la vasta est c'è Colorno, per la bassa, la zona ovest, Fontanellato, c'è anche il santuario Fontanellato, per la pedemontana Traversetolo nella parte est e Fornovo nella parte ovest, e per la montagna la Pieve di Tizzano e Vercetto, il Duomo di Vercetto. Ecco, su queste chiese, due in particolare, insistono sulla via, sono ubicate sulla via Francigena, e anche questo il Vescovo nel suo documento ci aveva chiesto, teniamo in particolar conto la via Francigena, sarebbero le chiese di Fornovo e di Vercetto. Quindi queste avranno, come dire, capite quello che voglio dire, un occhio particolare, perché sulla via Francigena, e la via Francigena sappiamo è una delle strade giubilari, una strada per raggiungere Roma anche nell'occasione dell'anno santo, dell'Europa occidentale è la via Francigena, quindi passa di qua, quindi potevamo non tener conto idealmente ma anche realmente, non solo come fatto storico, del pellegrinaggio che nei secoli scorsi evidentemente si è tenuto, quando è stato l'anno santo, sulla via Francigena per raggiungere Roma. E poi altre iniziative di quelle occasioni particolari e di quei settori particolari, per meglio dire, che sono l'ambito dell'assistenza carceraria. Il Papa a questo proposito, oltre le quattro basiliche romane, ha predisposto, ha pensato di aprire, non sappiamo ancora in quale carcere, ma probabilmente sarà un carcere romano, una porta santa in un carcere, proprio per significare ancora meglio la possibilità dell'indulgenza, del perdono, della presenza reale della misericordia di Dio per i nostri fratelli che sono evidentemente nell'esperienza carceraria perché magari incappati in qualche cosa che non andava bene. Così come la Caritas, tutto il mondo caritativo, sia la Caritas sia altre associazioni che si occupano di questo, possono fare riferimento a loro stessi in quanto organizzazioni, in quanto movimenti, in quanto per quello che vorranno fare per l'anno santo. Anche qui ci sono i rappresentanti del Comitato Diocesano, quindi si avranno bisogno di assistenza, di una celebrazione, di aiuto, di far sapere agli altri, su qualsiasi cosa ci possono contattare. Naturalmente queste cose prima si fanno, meglio è, ma ci sarà nel valimento con più precisione gli inviti a questo. E anche il tutto il mondo dei migrantes, dell'ecologia, eccetera. Sì, io avrei finito, non ho altro da aggiungere. Se il diacono può dire qualcosa, altrimenti poi a fine ottobre, inizio novembre, riesco c'era chiesto per il primo di novembre, cerco di consegnare a tutti. Vade bene, comunque ci saranno tutte le indicazioni.
Sì, solo due cose, due piccoli appunti. Comunicavano dalla segreteria che a Roma sarà molto difficile diciamo, trovare posto, quindi sicuramente. Quindi qualcuno già adesso hanno difficoltà a ricevere le prenotazioni. Quindi è bene muoversi per tempo perché purtroppo. Potete immaginare quante centinaia di migliaia di persone colpiranno Roma e quindi ci sarà sicuramente un caos indescrivibile. Quindi bisogna sollecitare naturalmente a partecipare il più possibile uniti al pellegrinaggio diocesano. Lì non dobbiamo far altro che iscriverci entro il 31 di ottobre in segreteria. E quindi a Curia, quindi da vedere qui le prenotazioni sono tutte fatte, sarebbe un bel segno. Ecco, io dentro di me pensavo questo, penso sia l'ultima possibilità che ho, vista la mia età, di partecipare al Anno Santo. Quindi è bene che ciascuno di noi metta in testa su questo, soprattutto quelli diciamo, che sono più loro che me. È un'opportunità, secondo me, che non possiamo rinunciare, diciamo, da vederci ancora una volta la misericordia di nostro Signore. Quindi mettiamoci il cuore tutti al lavoro e cerchiamo di che questo sia veramente un anno santo di successo per lo Spirito. Grazie.
Ti auguriamo qualche anno santo straordinario, perché ci sono anche quelli, questo è ordinario. Grazie al comitato, avete capito, è il versante operativo della lettera, quindi abbiamo dato tutto lo spazio, ma lo spazietto non possiamo non darlo al direttore dell'ufficio catechistico, diacono Federico De Simoni, perché il vescovo stesso ha accennato a questo documento su cui ci darai l'aggiornamento e poco più. Buonasera a tutti. Dunque, ne abbiamo già parlato perché c'era da tre giorni e quindi parto da lì solo per dire questa cosa. A giugno abbiamo consegnato una bozza, abbiamo chiesto dei feedback da tutta la diocesi, dai catechisti, dai parroci, ci sono arrivati tanti documenti, tante critiche ed è stato molto bello e utile leggere e raccogliere tutte le osservazioni che sono state arrivate. Quindi grazie a tutti e grazie a chi ha elaborato questo materiale. Stiamo assemblando tutto e ultimeremo a breve il testo che verrà presentato ufficialmente l'8 novembre alle 18:30. Faremo un convegno diocesano catechistico proprio per la consegna del documento e poi almeno nei vicariati andremo a fare presentazioni di zona. Possibilmente andremo anche nelle nuove parrocchie, quelle che chiederanno un Avvento e già fin dalle settimane prossime, anche prima dell'8 novembre, abbiamo iniziato a girare le nuove parrocchie, quindi chi è interessato ad approfondire fin da subito c'è questa possibilità. Ricordo che le linee sono da 0 a 16 anni, quindi si parla di catechesi in questo lasso di tempo, non sono per i giovani, c'è già un documento molto recente di catechesi per i giovani, non sono pensate sulla catechesi adulti, su cui sarebbe bello aprire un cantiere e fare altre linee nei prossimi anni. Ricordo solo questi due aspetti, perché abbiamo fatto queste linee e perché appunto si propone di camminare tutti insieme. Le linee le abbiamo fatte perché alla fine tutti sappiamo, o comunque desideriamo come diocesi proporre a tutti coloro che vivono le catechesi lo statuto dell'esodato, cioè siamo in esodo. Rifiutiamo di stare in un territorio in cui non si cambia mai nulla, in cui la capacità di generare va a scemare, perché appunto Israele esce dall'Egitto perché non poteva più avere una discendente. E esodo vuol dire cambiamento, i cambiamenti che stiamo affrontando sono tanti e bisogna lavorarci. Però ecco, volevo dire questa cosa in particolare: molti di voi, parroci, catechisti, questo lavoro lo stanno già facendo molto bene da molti anni. Però ci siamo resi conto che altre comunità non hanno questa possibilità. Allora la scelta di fare le linee è perché questo esodo e questo attraversamento del mare lo vogliamo fare insieme. Sicuramente in Egitto i più forti avrebbero potuto gettarsi in mare, nuotare, attraversare il mare. Molti altri sarebbero rimasti indietro. Mosè ha dato la linea guida, alzando un bastone e indicando un sentiero. L'idea è un po' questa, un sentiero che tutti possiamo attraversare, possiamo percorrere. Ci saranno velocità diverse, ci saranno modalità diverse, passi diversi, ovviamente, e questo verranno tutelati dalle linee guida, però la direzione è la medesima, il desiderio appunto di assumere non solo uno spirito ma anche uno stile di catechesi comune per tutte le comunità della diocesi. Quindi questa è l'idea, e proprio per questo le linee guida, chi ha già sentito lo sa, sono strutturate come un percorso, come un cammino che dura tutto questo lasso di tempo, ma è un cammino unitario, con delle singole tappe. E quindi forniremo anche dei contenuti, dei sussidi, ma questo è uno step 2. Lo step prima è proprio che tutti possiamo guardare alla catechesi dallo 0-16 avendo in mente un medesimo percorso, non tanto come farlo, ma che questo è il percorso da fare. Quindi il cosa faremo ve lo diremo l'8, e quindi tutti i contenuti arriveranno là. E poi, ho finito i 5 minuti, direi chi invece vuole attivarsi prima, siamo disponibili, ci potete contattare come ufficio o personalmente. Ancora un ringraziamento a tutte le equipe dell'ufficio, che è come è stata un'azione collettiva alla lettera pastorale, ugualmente queste linee guida sono assolutamente un operato collettivo. Buona serata.
Non c'è tempo per altre comunicazioni, che sì, potevano essere nella scaletta, c'è la carpetta che le contiene, perché la carpetta rimanda agli ambiti della nostra curia, non a quello del servizio tecnico amministrativo, ma a quello della evangelizzazione e a quello della carità e missione. L'invito è a non gettare questa carta nel cestino.
Bene, ci ritroviamo di nuovo.